Beh, Maria, buonasera a tutti voi, i nostri cari radioascoltatori, vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per l'appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani. E in questa puntata andremo a parlare in maniera specifica di due eresie che sono state molto significative e, ahimè, anche nocive nella storia della Chiesa, in particolare di quella del V secolo, e che potremmo dire costituiscono due facce della stessa medaglia. Ci riferiamo infatti al monofisismo e al nestorianesimo, di cui la prima sostanzialmente affermava che in Cristo vi fosse una sola natura divina, che quindi avrebbe assorbito quella umana, mentre la seconda sosteneva che al contrario le due nature, umana e divina, fossero totalmente separate, il che aveva come conseguenza la negazione anche del dogma della divina maternità di Maria, per appunto la Theotokos, madre di Dio, che invece, secondo questa visione, sarebbe stata madre solo dell'uomo Gesù, in cui invece Dio sarebbe poi disceso successivamente, come era avvenuto per i profeti, ad esempio. Essenzialmente, dunque, entrambe queste eresie negavano l'unione ipostatica della natura umana e di quella divina nell'unica persona di Cristo Signore, per l'appunto in una ipostasi, ovvero un'unica sostanza, pur mantenendo la propria distinzione individuale, come riconobbe infallibilmente il primo concilio di Efeso nell'anno 431, affermando, e vado a citare: "Il Verbo, unendosi ipostaticamente ad una carne animata da un'anima razionale, si fece uomo in modo ineffabile e incomprensibile, e si è chiamato figlio dell'uomo, non assumendo solo la volontà e neppure la sola persona. Sono diverse, cioè, le nature che si uniscono, ma uno solo è Cristo e figlio che risulta. Non che questa unità annulli la differenza delle nature, ma piuttosto la divinità e l'umanità formano un solo Cristo e Figlio che risulta da esse." Ecco, termino così la citazione. E allora, vedete, cari radioascoltatori, il nostro Signore pertanto è vero Dio e vero uomo, nella persona del Cristo, del Figlio, la seconda persona della Santissima Trinità. E dunque, come modello ed esempio di santità di riferimento per questa sera, vi proporremo la figura di San Flaviano, patriarca di Costantinopoli, che, come vedremo, ebbe un ruolo molto importante nel contrastare queste eresie. E ne discuteremo stasera con Andrea, che saluto e a cui do il benvenuto. Ave Maria, caro Andrea. E avremo la presenza del nostro padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato, Padre.
Grazie a tutti, grazie a te, Ave Maria, bentrovati a tutti voi, Ave Maria.
Oh, grazie a lei, Padre, assolutamente. E andiamo dunque a cominciare partendo da un'analisi più approfondita del monofisismo e del nestorianesimo, per la quale vado subito a passare la parola a te, Andrea.
Grazie Valerio, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Ma in passato ci è capitato, se ricorderete, di parlare dell'eresia dell'arianesimo, che volendo è l'ideale punto di partenza per affrontare le questioni relative alle grandi eresie del V secolo. Infatti, già nel IV secolo, quando il cristianesimo ha ottenuto libera cittadinanza nell'impero romano grazie all'imperatore Costantino e è diventato sostanzialmente già di fatto la religione dell'impero romano, una delle prime questioni da dirimere, da risolvere, era proprio quella relativa alla natura della figura di Gesù Cristo, perché tutte le grandi eresie di epoca patristica, sostanzialmente del primo millennio cristiano, mettiamola così, mentre quelle più recenti riguardano soprattutto altre speculazioni sull'escatologia, sulla soteriologia, su Dio sostanzialmente, eccetera. Le prime grandi eresie riguardano tutte la natura di Gesù Cristo, si concentrano tutte su questo punto, cioè sul tentativo di decifrare qualcosa di difficilmente decifrabile, cioè il mistero di quest'uomo, sempre che lo si possa definire tale, come diceva Giuseppe Flavio nella sua testimonianza che era stato Gesù Cristo. per cui se ricordate, l'arianesimo, la prima grande eresia, aveva negato, ed era il fulcro della sua dottrina, la natura divina di Gesù Cristo, cioè l'eresia ariana, che era uscita sconfitta dal Concilio di Nicea nel IV secolo, postulava proprio l'assunto secondo cui Gesù Cristo sarebbe stato una sorta di uomo, di superuomo, mettiamola così, di uomo eccezionale, creato da Dio, diverso da tutti gli altri esseri umani, ma comunque privo di attributi divini, cosa che non era comprensibile, diciamo, ai filosofi e ai teologi ariani. Ma come avevamo visto, da Nicea esce comunque sconfitta la dottrina ariana che viene dichiarata eretica. Nel secolo successivo, alcune chiese orientali hanno sviluppato diverse risposte nel tentativo di decifrare più dettagliatamente quale fosse questa natura particolare di Gesù, di cui si era affermata la divinità, ma su cui ancora si dibatteva tra le varie chiese, perché notiamo che proprio assistiamo qui ad una contrapposizione anche tra diversi patriarcati, tra diverse sedi di origine apostolica, che ognuno usava quasi una di queste tesi, poi condannate come eretiche, come bandiere quasi del proprio patriarcato, nonostante le grandi dispute che c'erano anche internamente a questi patriarcati. E quindi l'obiettivo era proprio quello di decifrare in che modo Gesù Cristo era stato un uomo che aveva vissuto sulla terra, ma contemporaneamente era anche Dio, come era stato affermato a Nicea. Quindi il nestorianesimo vuole rispondere a questa dottrina, allontanandosi però più o meno consciamente, diciamo, da un assunto che era implicito già a Nicea, cioè l'unione ipostatica della natura umana e della natura divina nella figura di Gesù Cristo, cioè il fatto che, sono concetti molto complessi, indubbiamente, che attingevano alla filosofia ellenica e greca, però che in Gesù Cristo la natura di uomo e la natura di Dio erano al contempo distinte e però mai del tutto separate, ma unite in una sorta di ipostasi che le conteneva entrambe, mettiamola così. Questo concetto sembrava filosoficamente inconsistente a Nestorio, che era in quel momento il patriarca di Costantinopoli, quindi diciamo che non era esattamente l'ultimo arrivato nella chiesa di Costantinopoli, era la guida, il capo in quel momento della chiesa di Costantinopoli. E in questo notiamo quello che si diceva prima, cioè il fatto che al fondo di queste dispute troviamo delle vere e proprie contrapposizioni tra diversi patriarcati della chiesa, tra un Oriente che già stava prendendo una via un po' diversa e un Occidente che era più legato alla chiesa romana e al futuro Vaticano, mettiamola così, alla sede di Pietro comunque. Quindi la teoria di Nestorio, era una sorta di diofisismo estremo. Diofisismo intendiamo appunto l'idea che in Gesù Cristo ci fossero entrambe le nature umane e divina. Però, mentre la corretta, la corretta visione diofisista che era stata già affermata a Nicea, che sarà ribadita in maniera più chiara dopo le condanne, dell'eresia del V secolo, affermava comunque un'unione ipostatica tra le due nature, Nestorio afferma la totale separazione delle due nature del Cristo, quella divina e quella umana, negando proprio quest'unione ipostatica. Un argomento che derivava da questo e che sarà particolarmente sentito anche a livello più popolare, più devozionale, perché riguardava la devozione e la pietà popolare, ma che partiva come argomento assolutamente teologico e filosofico, era la logica negazione che veniva da Nestorio a Maria, alla Vergine, del titolo di Madre di Dio, cioè Theotokos in greco, che per lui era soltanto madre di Cristo, cioè Cristo Tokos. In sé era una logica conseguenza del fatto che se in Gesù la natura divina e la natura umana erano radicalmente separate, erano entrambe presenti, ma erano divise, separate, quasi come se avessimo un Gesù già nobifronte in questa sorta di versione eretica nestoriana, Maria non poteva che essere madre semplicemente del Gesù uomo, che era una sorta di essere esistente nel Gesù storico, separato dal Gesù Dio. E ovviamente Maria, che era una donna, era una mortale, mettiamola così, non poteva essere anche madre di Dio in questa visione radicalmente separatista, diciamo. Quindi possiamo dire che il punto debole evidente, già prima della condanna conciliare del nestorianesimo, di questa visione, era il fatto che più che due nature, in questo caso è come se ci fossero paradossalmente due Gesù, diciamo, pur uniti nella stessa figura, un Gesù uomo e un Gesù Dio radicalmente diversi. Questa visione già prima appunto della condanna conciliare non tardò a suscitare grandi opposizioni. Ad esempio Giovanni Cassiano, in un suo pamphlet, diciamo del 429-430, chiamato De Incarnazione Domini contra Nestorium, e anche niente meno che San Cirillo di Alessandria nel suo Adversus Nestori Blasphemias, avevano già condannato come delianti assolutamente sofistiche queste dottrine di Nestorio. E infatti, al concilio di Efeso dell'anno 431, quindi tutto succede in pochissimi anni, comunque stiamo parlando della fine degli anni 30, degli anni 20, pardon, del V secolo, viene già sostanzialmente liquidato il nestorianesimo, perché era evidente la sua inconsistenza teologica. Infatti, questo concilio applica dogmaticamente a Maria il titolo di Theotokos, e l'unica a rifiutare questa dichiarazione del concilio di Efeso fu soltanto la chiesa siriaca orientale o chiesa d'Oriente, da non confondere ovviamente con le chiese ortodosse che accettarono i vari patriarcati ortodossi che sono sopravvissuti fino ad oggi e che indichiamo con questo nome comunemente, che accettarono invece il concilio di Efeso. Invece la chiesa siriaca, è una chiesa che anche dopo la condanna di Efeso ha continuato a proliferare nella zona medio orientale, si è diffusa in Mesopotamia, persino in Asia, è stata protetta peraltro dall'impero persiano, molto ambiguamente, che tentava di sfruttarla in ottica anticattolica, e che fino al 1552 ha avuto una grandissima diffusione in Mesopotamia e persino in Asia, appunto in Persia, in tutte quelle zone lì. Il momento in cui una parte di questi nestoriani si sono sottomessi finalmente a Efeso e hanno aderito alla Chiesa Cattolica, da lì nasce la Chiesa Cattolica Caldea, che è una Chiesa cattolica sui iuris, però comunque in comunione col Santo Padre, e invece la Chiesa siriaca ortodossa, che in quel momento decise di aderire alla comunione ortodossa delle varie chiese autocefale dell'ortodossia orientale. Ma che nel 1994, questo è un dato molto interessante, incoraggiante, volendo, per bocca del suo patriarca, ha firmato una dichiarazione congiunta col Papa di Roma, che era Giovanni Paolo II, in cui c'è un riconoscimento di professare la stessa dottrina della Chiesa cattolica, sostanzialmente riconoscendo a Maria il titolo di Madre di Cristo, nostro Dio e Salvatore. In questo nostro Dio e Salvatore parrebbe esserci un riconoscimento da parte dei nestoriani della dogmatizzazione di Efeso, paradossalmente dopo più di 1500 anni dalla condanna. L'ambiguità è che a questa dichiarazione congiunta non è seguito una riconciliazione con la Chiesa di Roma da parte dei nestoriani siriani, ma questo può essere dovuto a questioni, possiamo ipotizzare, diciamo contingenti e connesse al legame che ormai c'è con le chiese ortodosse da parte dei fedeli e delle gerarchie di questa chiesa. Dopotutto, comunque, non sappiamo come si evolverà questa faccenda. È comunque un dato incoraggiante l'accettazione del dogma efesino nel 94. Passando adesso invece alla seconda grande eresia del V secolo, cioè il monofisismo, che è stato condannato poi invece dal Concilio di Calcedonia esattamente 20 anni dopo, nel 451, esso potrebbe essere visto come una risposta estrema, estremistica, diciamo, al nestorianesimo stesso. Infatti, la teoria monofisita è stata sviluppata dall'archimandrita, ossia questo termine indica quello che da noi sarebbe il priore di un monastero, cioè appunto il capo di una comunità monastica orientale, però a Costantinopoli, sempre comunque in ambito di Costantinopoli, bizantino, Eutiche, che nel 448 scese in campo nella disputa teologica contro Nestorio. Quindi comunque sull'onda di Efeso lui ancora scese in campo contro i neonestoriani che non accettavano la condanna efesina, e arrivò invece ad immaginare che non le due nature distinte, le due persone anzi distinte, ci fossero nella figura di Gesù, ma una sola natura che era derivata da una sorta di unione delle due nature stesse, cioè in apparenza poteva sembrare quasi un'affermazione ortodossa, ma in realtà era un qualcosa di diverso dall'affermazione dell'unione ipostatica delle due nature, perché in questa visione il monofisismo immagina che Gesù abbia propria una natura unica nella storia dell'umanità, sostanzialmente, che è frutto della
unione delle due nature, cioè non sono distinte, sono comunque annullate nella figura di Gesù, la natura umana e la natura divina, e c'è una sorta di pastrocchio che arriva ad una natura cristica, non saprei come definirla, tutta sua, che non è più né umana né divina, ma è qualcosa di tutto particolare e di totalmente separato sia da Dio che dall'uomo. Quindi una visione che alla fine vanifica buona parte del discorso redentivo anche connesso all'unione ipostatica delle due nature in Gesù, che era redentore dell'umanità e al contempo anche Dio. Per cui il monofisismo gioca molto sul suo, forse come opposizione ad un'eresia che è stata condannata, l'eterodossia di Nestorio, e infatti si arrivò persino ad un suo intronamento, diciamo, da un secondo concilio di Efeso del 449, presieduto da Flaviano di Costantinopoli, in cui addirittura l'insegnamento di Eutiche viene dichiarato ortodosso, cioè appare addirittura che Eutiche sia il vincitore di Nestorio in nome dell'ortodossia efesina e quindi anche nicena. In realtà sappiamo oggi, e venne denunciato con forza anche all'epoca dai sostenitori, degli oppositori di Eutiche, che c'erano state delle forti pressioni politiche, soprattutto da parte della casa imperiale bizantina e dell'imperatrice Teodora, va detto, più che dell'imperatore Giustiniano, che è stato accusato e noto da Dante nel Paradiso della Divina Commedia di connivenza con l'eresia monofisista. In realtà fu soprattutto Teodora che addirittura arrivò a far deporre Papa Silverio e a far intronare a Roma Papa Virgilio, che era più condiscendente con l'eresia monofisista. Ci furono addirittura delle corruzioni dei padri conciliari, ci fu la destituzione dei più importanti teologi accusati di nestorianesimo che si opponevano al monofisismo. Alla fine, però, dichiarando nullo il concilio, soprattutto perché non si riusciva più a gestire la situazione con Roma, che era diventata insofferente verso questa situazione, notiamo appunto una grande opposizione tra i due patriarcati anche in questo caso. Teodosio è costretto a definire con un documento latrocinium, cioè appunto una truffa, quale effettivamente era il secondo concilio di Efeso, a dichiararlo invalido. E alla fine si arriva infatti al concilio di Calcedonia, che come dicevo è del 451, in cui il monofisismo viene definitivamente condannato come eresia. E notiamo che addirittura c'è la decisione di proclamare Flaviano, che era stato il grande oppositore aggredito dai monofisisti al secondo concilio di Efeso, martire, quindi implicitamente anche questa è una riaffermazione che il monofisismo è un'eresia, e si considera nulla la scomunica al Papa Leone I, che era stato vittima del latrocinium appunto del secondo concilio di Efeso, e si dichiara definitivamente contro Nestorio, ma anche contro l'esagerata reazione monofisista, che Cristo è in due nature che coesistono senza confusione, senza mutamenti, quindi senza condannando il monofisismo, ma anche senza divisione né separazione, e quindi ribadendo la condanna del nestorianesimo. E in questo senso, nonostante il monofisismo abbia continuato a vivere nelle chiese di Siria ed Egitto, che continuarono a rifiutare le condanne di Calcedonia, a richiamarsi al secondo concilio di Efeso e quant'altro, e sia poi sopravvissuto negli anni, soprattutto appunto in zona medio orientale, Siria ed Egitto soprattutto, si è poi elaborata un'altra corrente detta miafisismo, che è ancora una cosa diversa su cui non ci addentriamo, diciamo. Alla fine comunque si è giunti, alla fine del V secolo, possiamo dirlo sicuramente, nel condannare sia il nestorianesimo che il monofisismo come due facce alla fine della stessa medaglia, riaffermando il diofisismo moderato, diciamo, che punta sul concetto dell'unione ipostatica delle due nature, come l'unica soluzione ai dibattiti della natura cristologica.
Oh, certo, Andre, perché naturalmente quella è l'unica dottrina corrispondente alla verità rivelata, ma anche l'unica possibile proprio sul piano razionale, appunto secondo la retta ragione, per poter identificare proprio la persona di nostro Signore secondo la sua reale natura, perché qualsiasi altre visioni, o appunto una qualsiasi di queste due di cui abbiamo parlato, non sarebbe sostenibile, cioè non avrebbe senso proprio di esistere sul piano teologico, perché andrebbe ad inficiare tutto lo scopo e la finalità dell'incarnazione di Dio per la redenzione del genere umano. E comunque ti ringrazio molto, Andrea, per questa relazione, come sempre. Precisissima, approfondita ed esaustiva. E ovviamente quello che ci auguriamo sempre è che la verità dell'ortodossia cristiana, della rivelazione sulla natura, sulla essenza anche proprio della missione salvifica del Verbo incarnato, possa essere sempre riaffermata, e quindi tutte magari anche queste pseudo chiese che si sono formate possano rientrare poi nella piena comunione con l'unica chiesa di Dio, quella legittima, quella autentica, una santa, cattolica, apostolica e romana. Penso dunque ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori, e andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei presentarvi il grande San Flaviano di Costantinopoli, della cui giovinezza in verità non si hanno molte notizie, mentre la conoscenza della sua vita comincia con la sua elevazione a vescovo di Costantinopoli nell'anno 446 e dunque poi con la successiva disputa teologica proprio tra il monaco Eutiche, autore della dottrina monofisita, e Nestorio nell'anno 448. E così nel 449 San Flaviano presiedette il secondo concilio di Efeso, di cui ci ha parlato Andrea in precedenza, prima dello svolgimento del quale però osserviamo che aveva ricevuto dal Papa Leone I, che era San Leone Magno, una lunga lettera dal titolo Tomus ad Flavianum, in cui esprimeva la propria contrarietà verso le dottrine di Eutiche. In realtà, tuttavia, durante il concilio, per l'appunto il monofisismo, appoggiato dall'imperatore Teodosio II, finì per prevalere e la seduta terminò con con atti di violenza per i quali Flaviano, che invece stava difendendo strenuamente la duplice natura ipostatica del Cristo, venne aggredito, deposto e condannato all'esilio in Lidia, dove poi morì con grandi sofferenze. E dopo la sua morte, la sorella di Teodosio, Pulcheria, andò in sposa al senatore Marciano, il quale divenne imperatore. Ella dunque fece riportare a Costantinopoli le spoglie di Flaviano, anche per impedire le offese possibili dei seguaci di Eutiche, e le depose nella chiesa dei Santi Apostoli. Così, nel 451, si tenne il concilio di Calcedonia, dove finalmente fu data lettura alla lettera di Papa Leone I, che prima invece era stata censurata, e ne conseguì la condanna conclusiva del monofisismo. Tutte le accuse contro Flaviano furono ritirate ed egli fu finalmente venerato per la sua santità e il suo martirio. Secondo una tradizione, le spoglie di San Flaviano furono poi inviate a Ravenna dall'imperatrice Galla Placida. Anche se nel tragitto in mare la nave, forse per una tempesta, si trovò ad approdare sulla costa dell'odierna Giulianova, che allora era chiamata Castrum Novum Piceni, ma da quel momento fu invece chiamata Castel San Flaviano, proprio in onore del santo. E sulle sponde fu costruito un grande tempio, un grande santuario dedicato al santo patriarca, i cui resti vennero custoditi in un'arca di marmo. Oggi, invece, le reliquie sono venerate nel Duomo di Giulianova, città di cui è patrono e che ne celebra la festività il 24 novembre, giorno per il quale si commemora l'arrivo delle spoglie proprio sulle sponde abruzzesi. Di San Flaviano, cari radioascoltatori, è fondamentale senz'altro evidenziare l'eroica fortezza, il coraggio, la fermezza nel difendere la vera, l'autentica natura del Cristo, proprio come vero Dio e vero uomo, e questo da qualsiasi minaccia oppure pensiero erroneo, fino a offrire la sua vita per questa verità di fede essenziale, perché appunto, come dicevamo in precedenza, su tale concetto si fonda la ragione stessa, la possibilità stessa della redenzione dell'umanità e quindi la sostanza principale, quella proprio costitutiva di tutta la fede cristiana, il senso della visione cattolica dell'esistenza umana e quindi del fine ultimo della presenza dell'uomo sulla terra, del suo cammino, della sua creazione, ovvero il godimento di Dio nell'eternità del paradiso. E questo perché nostro Signore possa ricevere l'adorazione che gli è dovuta in quanto Dio, da un lato, e allo stesso tempo l'ammirazione, la venerazione e l'imitazione per la sua incarnazione della perfezione umana assoluta. Perché solo questa unione condivisa di natura e di dimensione ha potuto risollevare l'intera umanità dalla caduta conseguente al peccato originale. E questo appunto è fondamentale, perché senza la coesistenza nella persona di Gesù della natura umana e di quella divina, non sarebbe proprio stata possibile la redenzione, perché l'offesa del peccato originale contro Dio, e dunque un peccato, una colpa di gravità infinita, proprio perché è commessa contro Dio, che è bene assoluto e bene infinito, sarebbe potuta essere riparata solamente da un uomo, quindi da un uomo che in quanto uomo avesse potuto riparare il peccato di Adamo ed Eva, un uomo però in grado di ottenere un merito riparatorio di valore infinito, che invece di per sé sarebbe stato possibile solo a Dio. Quindi doveva essere necessariamente un uomo che allo stesso tempo fosse stato uomo, ma anche Dio. perché appunto come uomo potesse riparare il peccato originale, ma come Dio potesse ottenere dei meriti infiniti, che invece come uomo, appunto, se fosse stato solo uomo, sarebbero sempre stati contenuti. Ecco perché Dio si è incarnato e si è fatto uomo nel Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, per salvarci e offrirci la libertà dalla schiavitù del peccato mediante il suo sacrificio della croce come sommo ed eterno sacerdote. E, è massimamente importante riaffermare questa verità, soprattutto oggi contro le tendenze nefaste contemporanee a minimizzare, persino a banalizzare la figura e la natura del Cristo, proprio come se fosse stato solo un uomo buono oppure un profeta, magari appunto come si dice o come si tende a dire tante volte in nome del falso ecumenismo sentimentalista, per poter in qualche maniera giustificare le religioni oppure anche le stesse eresie che appunto si ripropongono e si ripetono anche oggi, come appunto in una sorta di nuovo nestorianesimo, con questo falso ecumenismo potrebbe ricollegarsi sotto tanti aspetti proprio al nestorianesimo. Ma invece non è così. Gesù è vero Dio e vero uomo, unica via, verità e vita per l'eternità del Regno dei Cieli, al di fuori del quale non esiste né potrebbe esistere altra salvezza, perché appunto se fosse stato solo uomo, i suoi meriti, per quanto grandi, per quanto lui magari potesse essere impeccabile, non sarebbero stati sufficienti. Quindi, vero Dio, per questo, per avere i meriti infiniti, però allo stesso tempo non poteva essere solo Dio, ma occorreva che fosse anche uomo, proprio per andare come uomo a riparare le colpe del primo uomo, la colpa originale del primo uomo e quindi dei progenitori Adamo ed Eva. Ecco, ora vorrei passare a lei la parola, caro padre Giampio, per condividere con noi una sua riflessione conclusiva di compendio delle considerazioni, delle analisi che sono state proposte finora. A lei la parola, caro padre Giampio.
Grazie tante per tutte queste buone insegnamenti che abbiamo ascoltato da questi esempi e vorrei proprio dare questa un po' conclusione di questi interventi rivedendo un attimino questi due errori di Nestorio e del monofisismo con Eutiche. Perché fino al V secolo tutte le eresie sono concentrate a negare chi l'umanità, chi la divinità di Gesù Cristo, e solo indirettamente si colpiva la maternità di Maria Santissima. I santi padri si sono serviti del dogma della maternità divina per combattere gli errori precedenti, dimostrando attraverso la maternità di Maria che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Quindi la maternità della Beata Vergine Maria aveva servito da contraccolpo con le eresie. La fede nella Beatissima Vergine Maria, quale Madre di Dio, era giunta nel suo pieno splendore quando sorse questo attacco di Nestorio. Cosa capita con Nestorio? Nestorio negava, abbiamo detto, la divina maternità di Maria perché secondo lui Gesù Cristo è un uomo come noi. E la sua natura umana ha la sua specifica personalità. Perciò in Gesù Cristo ci sono la natura divina, la persona divina, la natura umana e la persona umana, quindi due nature e due persone. Quindi nell'uomo Cristo vi è il Figlio di Dio, ma vi abita solo come in un tempio. Quindi Cristo e il Verbo sono due persone distinte e per la loro unione puramente accidentale non può attribuirsi l'operazione della persona umana alla persona divina e viceversa, quindi l'unione ipostatica. E da ciò quindi questa deriva che la Madonna non può essere madre di Dio, ma semplicemente madre di Cristo uomo. Di conseguenza, secondo Nestorio, solo Gesù Cristo, Redentore, vittima e non il Figlio di Dio che è in lui, perché essendo Dio, in nessun modo può essere vittima. Quindi anche questo in un certo modo nega la redenzione, perché solo Gesù Cristo è redentore e vittima, Gesù Cristo uomo, ma non Gesù il figlio di Dio, perché il figlio di Dio non può soffrire, ma essendo due persone, due nature, Gesù Cristo nato dalla Beata Vergine Maria come uomo ha sofferto, ma la sofferenza di un uomo più non è più la sofferenza di Dio e quindi non è la sofferenza redentiva. Pensa che conseguenze nefaste, se non è conseguenza redentiva, noi siamo ancora nei nostri peccati. Non abbiamo ricevuto il battesimo, non siamo stati redenti dal sacrificio di Dio del Verbo incarnato. Quindi l'espressione di Madre di Dio, Dei para Theotokos, era già da tempo diffusa nella Chiesa. Lo attestano anche nelle pitture trovate nelle catacombe, anche di alcuni santi padri. Pensa che la stessa città di Costantinopoli, sede del patriarcale di Nestorio, era chiamata la città di Maria per la solenne dedica che vi aveva fatto Costantino per esaltare la Madre del Salvatore. Ma davanti agli insegnamenti di Nestorio, i fedeli erano disorientati e si domandavano: ma questo nome di Madre di Dio si deve dare alla Santissima Vergine o lo si deve rifiutare? Nestorio insistentemente rispondeva che non le si doveva dare perché aggiungeva Maria, diceva Nestorio, solamente madre di Cristo uomo e quindi la si deve chiamare solo madre di Cristo. Quindi ecco che una festa importante, la festa dell'Annunciazione, nel 429, Nestorio invita il vescovo Proclo, suo suffraganeo, a parlare al popolo della Beatissima Vergine Maria e Proclo, consapevole della dottrina nefasta di Nestorio, accetta l'invito con l'intenzione di smascherare l'eresia. Pensa che belle cose dice, questo vescovo Proclo. Con queste espressioni, dire che Gesù Cristo è un puro uomo è essere ebreo. Dire che Gesù Cristo è solo Dio e non uomo, insieme, è essere manicheo. Insegnare che Cristo e il Verbo divino sono due persone è essere separati da Dio. Però Nestorio queste parole non accetta, contraddice Proclo e un po' capita proprio un subbuglio in chiesa. San Cirillo, patriarca di Alessandria, conosciuti gli scritti di Nestorio che erano stati portati in Egitto, comincia a confutarli e finì per ricorrere, abbiamo detto, anche questo, un concilio prima tenuto a Roma con Papa Celestino e poi abbiamo detto anche il concilio che Nestorio non accetta e quindi ecco il 431 abbiamo detto questo bellissimo concilio di Efeso che ottiene quella bellissima grande festa con cui tutti i padri conciliari vengono accolti dal popolo festante per la proclamazione del Theotokos e con fiaccole accese vengono portati a casa. Allora, ecco questo pensiero veramente blasfemo. Negare la divina maternità dopo tutte queste affermazioni in favore. Se in lei si è incarnato, se chi è nato da lei è vero e naturale figlio, Gesù vero figlio di Dio, con tutta ragione, nel senso proprio Maria è vera madre di Dio. Quindi la natura umana che il Divin Verbo incarnandosi assume dalla Beata Vergine Maria non esistette mai da sola, né si fu, non vi fu mai la persona umana, ma solo la persona divina e quindi sin dal primo istante della sua esistenza la natura umana fu ipostaticamente unita alla divina. Di conseguenza, sino a quel primo istante, il figlio di Dio fu pure anche figlio di Maria. Ed è vero che ella ha somministrato solo la natura umana alla Beata Vergine Maria, ma questa era stata fin dal primissimo istante elevata all'unione ipostatica e quindi diventa vera natura del Verbo incarnato. Quindi la Madonna si può chiamare propriamente Deipara, madre di Dio, Theotokos. E questo è un po' quello che riguarda Nestorio. Cosa capita? Questa fede nella divina maternità della Beata Vergine Maria è la vittoria in questo concilio di Efeso, però Nestorio non smette di diffondere la sua eresia e i santi padri da parte loro non smisero mai di combattere questa dottrina. Se non che tra coloro che combattevano Nestorio fu anche chi cadde in nuove eresie, e in modo speciale questo è capitato a questo monaco Eutiche, che un po' si intromette un po' in queste controversie teologiche, ma non aveva la competenza dottrinale per poter addentrarsi in queste questioni. Quindi Eutiche insegnava che Gesù Cristo esistevano in sì due nature complete, ma solo prima dell'unione dell'umanità con la divinità. Quindi, dopo questo connubio non rimase che la natura divina, quindi l'umanità di Cristo non sarebbe quindi stata della stessa natura degli altri uomini, e la Beata Vergine Maria quindi diventa solo un veicolo, non generatrice del corpo del Signore. E qui interviene Eusebio, vescovo di Dorilea, già amico di Eutiche, che si accorge di questo grande errore. Eusebio cerca di richiamare l'amico migliori consigli, ma Eutiche si mostra sempre irremovibile. Così Eusebio decise di denunciarlo nel concilio poi di Costantinopoli. Quindi fu invitato dai padri di giustificarsi, finalmente si presentò. E fece aperta dichiarazione, dice: credo in Cristo due nature prima dell'incarnazione, una sola dopo l'incarnazione, quindi una confusione di nature. Voleva contrastare Nestorio, ma anche lì cade in un errore, un'eresia diametralmente opposta. Quindi una duplice bestemmia, una col dire che Cristo esistette anche prima dell'incarnazione del Verbo, quindi il Verbo incarnato esisteva ancora prima dell'incarnazione, è proprio una contraddizione in termini. Ancora esisteva il Verbo incarnato come semplice uomo, e con questo viene negata la divina maternità di Maria. E nel dire che dopo l'incarnazione in Cristo non esiste la natura umana, con questo si viene a negare la redenzione del mondo. Non, Dio, Gesù Cristo, incarnandosi come fatto uomo, ha tratto la redenzione perfettissima per l'umanità. Ecco allora che questi errori hanno cercato di persuadere Eutiche, presentandogli e spiegandogli la dottrina cattolica, ma Eutiche, un po' di testa dura, si rifiuta di accettarla. E allora un po' sappiamo che cosa è avvenuta. Comunque la condanna dopo di Eutiche fu il trionfo della Beata Vergine Maria, e la Chiesa si diffuse maggiormente e si mostrò come sempre pronta a combattere, a distruggere un po' gli errori e a difendere la verità. Infatti, i santi padri, che esprimendo il pensiero della Chiesa con i loro scritti, incominciano a diffondere gli insegnamenti della fede, tra cui incomincia Tertulliano e così a tanti altri, Sant'Ambrogio e tanti altri santi, a portare avanti questi grandi insegnamenti. E tutto questo ci aiuta a comprendere l'onore della Beata Vergine Maria, che ci aiuta in una retta Mariologia a comprendere una perfetta Cristologia. Gli errori di nostro Gesù Cristo si ripercuotono sulla Beata Vergine Maria, e se c'è una buona definizione del ruolo, della missione della Beata Vergine Maria, riusciamo a comprendere perché è lei che ci porta a Gesù Cristo. Lei che ha portato Gesù Cristo ai pastori, lei che ha portato Gesù Cristo all'adorazione ai Santi Magi, lei che ci porta all'adorazione di nostro Signore Gesù Cristo ancora in tutti questi momenti e ancora oggi in queste giornate così tanto impegnati a combattere gli errori che continuamente si diffondono. Quindi chiediamo per l'intercessione della Beata Vergine Maria, la Regina di tutti i Santi, la debellatrice di tutte le eresie, perché ci aiuti sempre più a vivere nel vero pensiero, completo pensiero della Chiesa, una santa cattolica apostolica. Grazie a tutti, Ave Maria.
Maria, grazie a lei, Padre, assolutamente per questa spiegazione ancora meglio, ancora più approfonditamente chiarificatrice di tutta la questione, proprio per difenderci da ogni pensiero erroneo che quindi possa farci deviare dalla corretta visione, chiaramente considerazione di nostro Signore, quindi dalla retta fede, dalla retta dottrina, secondo la rivelazione, quindi per il bene maggiore eterno della nostra anima. E davvero allora con questo augurio, con questo auspicio, sempre cari radioascoltatori, mediante lo studio, mediante l'approfondimento, di evitare di farci condizionare oppure trascinare da errori o pensieri sbagliati, andiamo sempre avanti e coltivando la nostra fede, la nostra adesione al credo propriamente, al credo apostolico, conforme quindi espressione del deposito della fede custodito dalla Santa Chiesa secondo il mandato di nostro Signore Gesù. E davvero con questo invito sempre, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione. E nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna Santissima, Madre di Dio, sempre Vergine, vi custodisca sempre per la vita eterna, per la santità nella vita e quindi poi la beatitudine del paradiso. Un carissimo saluto in Gesù e Maria e a presto. Ave Maria.